Pochi sanno che quella sera del 3 ottobre 1226 cantarono all'Odole e arrivò frate Jacopo dei Sette Soli, perché Chiara era sorella Chiara, ma poi c'era un'altra donna nella vita di San Francesco che lui chiamava frate. Il mio tono un po' si è capito, vero? Era un uomo, insomma, era frate Jacopo dei Sette Soli, una romana, una vedova romana, molto cara a San Francesco, e San Francesco dice: senti, sto per morire, vieni subito su a trovarmi ad Assisi e per piacere, oltre al cilizio, porta quei mostaccioli come li fai tu, quei dolcettini buoni come li fai tu. Non vi appaia così indecorosa in Quaresima questo spunto, a mio giudizio è così umano. Così come è stupendo il fatto che quella sera del 3 ottobre, ma per la Chiesa dopo il tramonto è già il 4 ottobre, per questo festeggiamo San Francesco il 4 ottobre, quella sera cantavano le allodole. Aprite il libro di Cardini, ma pure di tanti altri libri, subito in apertura Cardini, nella sua splendida biografia di Francesco, dice che quella sera cantavano le allodole. Insisto un po' su questo. Non amava tantissimo gli animali Francesco, non è vero che era, come dire, che stravedesse per gli animali, amava quegli animali, alcuni animali per motivi un po' speciali, per ciò che essi gli ricordavano. L'allodola in particolare gli piaceva perché vestita di marrone, in qualche modo gli offrì il modellino per il saio francescano, l'allodola, e poi perché si chiama allodola, un nome che significa colei che vive per lodare Dio, ad laudula. Laudula è il diminutivo di lauda, e Francesco nella prima poesia italiana si è insegnato a cantare laudato sia un signore. Ecco, quel volo di allodole, e lui voleva che almeno il giorno di Natale l'imperatore facesse una legge per la quale si dessero briciole e granaglie alle sirocche allodole, quel volo di allodole sta a dire di una vita che canta, di una vita che loda, di una vita bella, proprio bella. Spero sia una serata bella nella prospettiva di una chiesa di San Francesco ancora più bella qui a Melzo, con la coda dell'occhio sulla bellissima chiesa di San Francesco d'Assisi, con questa luna simile a quella di stasera, non ieri, l'altro ieri, penso fosse brutto anche da voi il tempo. Eccola la facciata di una chiesa con un rosone, vedremo dopo a 12 petali, un altro rosone a 12 petali qui, vedete? Quel numero 12 dentro una porta che ha dentro due porte, dentro un'affermazione evidente di un Dio che si è fatto uomo, di un'unica porta con due porte, un po' come le bifore, no? Una sola finestra con dentro due finestre, è chiaro, vero? Dio è uomo, e quel 12, e quel 12, e quei 12 fra i quattro evangelisti. Entri, e il 25, 4 giorni fa ero in Santa Maria sopra Minerva a Roma, stessa cosa. Entri in Santa Buon Giacomo, entri a Galla Placidia, entri in Catara Schioveni, questo azzurro del cielo che ti ricorda che il tuo cuore desidera. Quattro dottori della Chiesa, quattro evangelisti, e al centro, 3x4, 12, loro quattro. Da una parte Giovanni Battista, e su questo lato c'è l'Antico Testamento, da una parte la Madonna e su questo lato c'è il Nuovo Testamento, da questa parte Gesù e là in fondo c'è il trono papale, e per noi che entriamo San Francesco, lassù in alto lui, in questa campata centrale, lui che si guarda, che guarda verso il rosone della parete di fondo. Immaginiamo di entrare in questa chiesa, di avvicinarsi là verso la cattedra papale, perché Assisi appartiene al Papa, è basilica romana periferica, non a Roma ma fuori, e andiamo a vedere più da vicino questo trono papale. L'ho guardato bene 23 giorni fa, ero lì ad Assisi, mi hanno tolto la transenna per andare a vedere da vicino, e qua sotto ho visto un leone che lotta col drago, è un gallo che lotta con un draghetto. Il leone, dico ai bambini, le cronache di Narnia, il leone la spiega l'armadio, quello lì. Infatti è evidente in quel film, in quel libro di Lewis, e Lewis lo ha imparato da Tolkien, il cattolico Tolkien, che il leone del Medioevo simboleggia Gesù risorto. Anche in Giotto, vi ricorderete, la leonessa partorisce il leoncello morto, poi arriva Papa Leone, col suo ruggito lo risuscita. Nel Fisiologo, l'importantissimo libro su tutte le bestie del Medioevo, il leone è simbolo della resurrezione e lotta col drago, lotta col male, è Gesù risorto che lotta col male, è il gallo che lotta col draghetto. Pensate a San Pietro, al canto del gallo, ai tanti galli insieme alle chiese, ai campanili, ma magari il gallo silvestro di Leopardi, a prima che il gallo canti di Pavese. Insomma, il gallo su in tutte le letterature e le arti a dirci di una lotta. Qualche volta il gallo si fa fregare, chissà se Costantino ci ha pensato. Lì a Modena, nella sua Modena, sul portale sinistro c'è il gallo scemo che assieme all'altro gallo si fa fregare da una volpe, c'è la porta del pollaio, perché convinto che sia morta, invece si fa finta di essere morta, arrivata dentro, fa fuori le galline. Dunque anche il gallo simbolo ambiguo, può essere scemo anche lui, ma normalmente il gallo è sveglio, difende il pollaio, ti sveglia al mattino, risveglia la coscienza morale. Beh, questo siete i primi a cui lo dico, perché è la prima volta negli ultimi 20 giorni che parlo di Assisi, di questa cosa appena guardata bene da vicino, cosa che non si può guardare bene da vicino, perché lì non si può andare ad Assisi. Ma quando dico Filippetti, sembra un spasso, si aprono tutte le porte, mi sto un po' allargando ultimamente. Che bello comunque far finta di essere bravi, no? È anche vero che sono bravi, per carità, però non sono uno di quelli che vanno in televisione. Tuttavia si riempiono le chiese, a Carugate come a Melzo, mi pare di vedere qualcuno di Benegnano, se non sbaglio fa le mie guide, in questi giorni c'è la mostra Caravaggio a Benegnano, e c'è anche da qualcuno che... Ah, vi invito dopo domani sera a Benegnano, dove alla fiera del perdono parlerò di perdono in Manzoni, con i tre cuori di Benegnano e con Antonello da Messina, così ho fatto anche il mio spot piccolino. Far camminare la bellezza non è mai... Possiamo chiamarla pubblicità progresso, vero? Pubblicità progresso. Bene. Eccola la cattedra papale con i due leoni, ecco questo luogo da cui il Papa guarda la sua chiesa. E allora, cosa vede? Qui e qui vede la crocifissione, stupenda questa di Cimabue, anche se sembra oramai un negativo fotografico. Qua c'era una terza crocifissione tramite una statica, giunta a Pisano in metà anni 30 del 200. Quassù in alto, in otto scene, la Genesi, la creazione, la cacciata dal giardino, e qua sotto in altre otto scene Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. In corrispondenza il padre Abramo e sotto Francesco, nuovo padre, Giuseppe in Egitto, Francesco in Egitto. Questo sacco di corrispondenze non è facilissimamente leggibile perché sono molto rovinati. 16 affreschi su questo lato, alla sinistra del Papa 16 affreschi per raccontare l'Antico Testamento. Alla destra del Papa altri 16 affreschi più 2, 18 in tutto, per raccontare il Nuovo Testamento. I primi 8 per raccontare Gesù bambino. E gli altri 8 la vita pubblica, giù fino ad arrivare in fondo, dove ai lati del grande rosone a 12 pietri c'è Pietro e Paolo. E alla nostra destra c'è l'Ascensione e di qua la Pentecoste. Usciamo e usciamo al tramonto. Ed è evidente che la Basilica di Assisi, costruita su 12 pilastri rossi a sorreggere il marmo bianco, la pietra bianca, è diretta verso Occidente. Se siete stati a messa in San Pietro, sapete che all'alba, alla mattina, avete il sole alle spalle, no? Dunque è una chiesa che guarda verso Occidente, così anche San Giovanni Laterano. Le chiese del primo millennio guardano verso Occidente, in funzione antipagana, dato che il tempio pagano è rivolto verso Febo, verso Apollo, no? Verso il Dio Sole che sorge e risorge. Ma nel secondo millennio, negli ultimi mille anni, le chiese invece vengono direzionate abitualmente verso Oriente, dove la logistica lo permette, a dirci che è proprio Gesù che sorge e risorge, a dare un orientamento nuovo alla vita. Chissà perché Assisi è invece direzionata verso Occidente. Allora, primo, perché è una basilica papale, modellata sulle grandi basiliche romane. Secondo, perché San Francesco ha voluto avere sepoltura nel colle dell'inferno, lì dove avvengono le esecuzioni capitali nel colle dei malfattori, che dà sullo strapiombo occidentale, appunto. È irripensabile entrare allo strapiombo, no? Che mi sento dalla parte di qua, evidentemente. C'è un motivo, come dire, logistico, ma c'è anche un motivo simbolico, che spero di aver detto in modo abbastanza chiaro. C'è una sola frase in questo mio CD, in un libro sul francescanesimo di Padre Semelli, scrive da Luigi Giussani, ricordo che tutti i capitoli avevano una prima lettera rubricata. C'era un capitolo che iniziava con la parola quando, e il peduncolo della Q era un uccellino, e dentro l'ovale della Q c'era un profilo di montagne con il sole nascente, e la silhouette di San Francesco d'Assisi con il capo arrovesciato e le braccia distese, emblema della sensibilità della spirito nell'impatto con l'aspetto più affascinante della natura. Che bella l'alba! E mai stato a vedere l'alba sul Sasso di Stria, non lontano dal Pantano, no? Alle 4 di mattina magari si va lì a vedere l'alba, con l'alba che arrossa le Dolomiti. Quante volte magari come studenti, svegliandosi alle 3 di notte, no? 500 studenti, una decina li porti lì, i tuoi amici. Però neanche l'alba sul Sasso di Stria basta a rendere felice il cuore. Infatti l'ultima riga, e vicino ai piedi di Francesco la stessa Q, iniziamo un'altra frase inscritta, quid animo satis, che cosa basta all'animo? Questa Q del libro di Padre Gemelli, uno di voi, non so se sia qui, Stefano è il pittore, Stefano Rossi ha chiesto a un pittore, Stefano Rossi è il mio tecnico incredibile, qua presente, è lui che mi fa questi CD con i quali vado in giro per il mondo. Ha applicato appunto Java all'arte, così posso, come l'altra volta su Caravaggio, fare lo zoom, andare a vedere i particolari. E ha chiesto a un suo amico di fare questo quadro a colori. Con quella Q, la vedete, grande, grande, e poi in scritta quid animo satis. Che cosa basta all'uomo? Che cosa soddisfa pienamente il cuore? Satis facere. Le cuoche che ho presenti, il Salmo 37, è scritto sale quanto basta. Quanto basta in latino si dice satis. Non di più, perché è troppo salato, non di meno, perché è insipido. Satis, il giusto. Io lo bicchieri, a lui basta un desilitro. Quando prendo il bicchiere, approfitto anche per bere. A me invece basta l'infinito. Il cuore dell'uomo è fatto per l'infinito. Solo l'infinito lo soddisfa. E pensate per un attimo anche a quella siete, per il mio padre. Eccolo, Francesco, a domandarsi che cosa pagherà veramente il mio cuore. Le 28 storie che andremo a leggere raccontano della vicenda di questo giovane uomo nato attorno al 1181-82, morto nel 1926 a 45-46 anni, un giovane uomo che a 20 anni va soldato a Perugia. Lo imprigionano, legge un Vangelo, avrete visto forse di Diana Cavani, i due film bellissimi, forse quell'altro, quello solo il soldatino un po' meno bello, ormai l'ho citato, ma insomma io dei due faccio tipo per la donna, mi pare più virile, no? Di quell'uomo che pure ha fatto ottimi film, per esempio il Gesù di Nazareth, il Gesù di è molto bello, ma il San Francesco mi è stato un po' troppo tenerello, un po' poco francescano. Bene, Liliana Cavani ha fatto grandi film invece, e ci ha fatto capire che era un uomo, infatti ha scelto Mickey Rourke, che all'epoca era il maschio un po', come dire, più gettonato tra le studentesse. Bene. Francesco era un uomo non bello, ma affascinante. Aveva l'orecchio a sventola, era spirito di carnagione, piccoletto, però affascinante. E tornato da Perugia, non sto a raccontare tutti i fatti della sua vita, bensì solo i 28 che Giotto racconta, passa lì in centro, sarete stati con un centro ad Assisi, dove c'è il tempio della Minerva. Oggi chiesa cattolica, ovviamente, è anche allora. Lì a fianco c'è il palazzo, oggi un po' sopraelevato di un piano, è un uomo semplice che gli stende un mantello sotto i piedi. Semplice, in Veneto si dice sempio. Penso che anche voi abbiate qualche parola. Semplice, a volte sempliciotto, altre volte semplice, candido. Non so se mi spiego. Uno che non, insomma, uno che fa le cose così come il cuore detta, come amore di dentro, senza proprio preoccupazioni. E gli stende questo mantello sotto i piedi e lui ci cammina sopra. Ha questa calottina in capo uguale a quella per esempio del pastore che assieme a Gioacchino scende giù nell'Immacolata Concezione, l'incontro tra Gioacchino e Anna alla Porta Aurea di Gerusalemme. Dunque questa calottina tipica del look di 700-800 anni fa c'è anche a Padova per raccontare il fatto di 2000 anni fa, a conferma che Giotto racconta non solo Francesco ma anche Gesù come fatti a lui contemporanei. Accaduti 80 anni prima o 1300 anni prima, comunque ci sono contemporanei questi fatti. La parola sbagliata è nostalgia, quella giusta è memoriale. Questo fatto vi accade adesso, quando il prete alza quel pezzo di pane rotondo, un po' sottile, quel bicchiere magari d'oro con un po' di vino e due gocce d'acqua, sappiamo che diventano il corpo e il sangue per noi che siamo qui certi della fede cristiana. E c'è grande stupore tra i signori della città e anche di qua, c'è un dialogo intenso, ma cosa sta accadendo? Lì in alto vedete questa strana cosa, è la trave iconostatica, vedete il bunkerino tagliato, che rivedremo dall'altra parte nella 28ª e ultima scena, vedete tagliata? Eccola la scena intera che poi vedremo. In queste prime tre scene la luce entra da occidente, dalla parete dell'altare, e illumina da questa parte qua in ombra. Illumina da questa parte e qua in ombra, e lo stesso il palazzo, vedete, illuminato di qua e qua in ombra. Queste sono le prime tre scene illuminate da lì, da quella parte. Questo panno che qui vedete su queste travi sporgenti, tante volte le vedremo o le abbiamo già lì. Qui siamo attorno a fine 200, 10 anni dopo, eccola qui, nel cenacolo lì, giusto dopo l'insegna. In Piero della Francesca, 150 anni dopo, ci saranno ancora queste travi, a volte con questi panni, il gran pavese appunto, no? Si stendono fuori panni rossi, oro, no? Ecco, anche qui, dettagli che ti colpiscono, ti sorprendono, poi li vedi 700 volte, poi capisci, no? Dentro, fuori, tipo attaccapanni possono dire. E quest'uomo semplice tanto ricorda la Domenica delle Palme di Giotto a Padova, 7-8 anni dopo. Dunque, trionfo di Francesco qui prefigurato, trionfo di Gesù nella Domenica delle Palme a Padova. Nella seconda scena Francesco è perfettamente al centro, si tira per i diagonali, e offre il suo mantello a un cavaliere povero. È vestito di azzurro e giallo oro. Quello stesso mantello sotto i piedi poco fa adesso viene offerto a questo cavaliere povero vestito di rosso. Certo, il pensiero va subito a San Martino, all'estate di San Martino. Se infatti guardate, siamo a novembre, pensate alle viti, no? A questi colori, no? Rossati, giallati, tipici di quella stagione. Si inchina il cavallo di fronte a questa scena così struggente. Qua c'è il borgo e qua c'è il monastero. Quando il borgo guarda il monastero, nel borgo si è un po' meno borghesi, si è un po' meno in adorazione idolatrica dell'avere, che era la grande tentazione dell'epoca, perché da 200 anni c'era la pace, erano finite le invasioni barbariche. Certo, c'erano tante piccole guerre, anzi, magari anche gravi, tra Papa e Imperatore, c'erano le eresie, no? Tra Comune e Imperatore, però insomma la grande fatica di quei 500-600 anni, dagli anni di Benedetto agli anni di a fine millennio, era passata. I Vandali, i Goti, i Ostrogoti, poi le ultime grandi invasioni, Ungari, Bulgari, erano finite. L'Europa si era rimessa in moto. C'era il petrolio dell'epoca che si chiamava lana, e con la lana si facevano miliardi, diremmo oggi, no? E papà aveva fatto i soldi, papà Pietro di Benardone, e vive un po', come dire, in venerazione dei soldi. Il bambino era stato battezzato Giovanni, torna lui dalla Francia, no, si deve chiamare Francesco. Io commercio in panni franceschi, sapevate che San Francesco si chiamava Giovanni, però il soprannome era Francesco, no? A motivo del commercio in panni franceschi, mi spiego? E l'intenzione del padre era che facesse soldi suo figlio, facesse carriera, magari diventasse anche cavaliere, si nobilitasse in qualche modo. Ma la cosa per me più commovente è guardare questo puntino rosso qua, che quasi sembra una freccia verso il cielo, questa abside rossa, questa stella rossa, e soprattutto questo rosso. È lo stesso rosso che vedremo fra breve in Gesù. Dunque, non è soltanto la condivisione del mantello all'insegna di San Martino, ma è dare il mantello a Gesù. Ciò che date ai poveri l'avete fatto a me. Infatti guardate subito dopo, eccolo Gesù che gli appare in sogno e il rosso è esattamente lo stesso. Gesù appare in sogno a Francesco vestito di azzurro e giallo oro, esattamente come Giuseppe e Pietro a Padova. L'azzurro e il giallo oro connotano la paternità. Giuseppe, il padre putativo, Pietro, il santo padre, Francesco, il patriarca di questo grande popolo, quello francescano, le cui chiese vanno restaurate, il cui ordine va sempre restaurato, ogni tanto arrivano solo i cappuccini, ogni tanto si riparte, magari c'è un declino e anche il movimento francescano riparte, si fa la guerra tra di loro, magari perché ce ne sono date di santa ragione tra le varie famiglie francescane, tuttavia dentro questa grande tradizione cavalleresca qui inaugurata. Infatti Gesù gli dice, tutte queste armi che qui vedi saranno tue e del tuo esercito che tu guiderai. E lui è convinto, come sognava da ragazzino, di andare a fare il crociato. Fra l'altro il tiro di armi crociate, le vedete? Scudi rossi con croci biancastre, corazze bianche con croci rosse, tanto simili al vestito di Cristo glorioso, di Cristo risorto a Padova, bandiera di Padova, bandiera di Milano, bandiera di Genova, bandiera d'Inghilterra, no? Bianca con questa rossa croce, ed eccole qui questi scudi crociati nel campanile della chiesa fianco alla Minerva, e quassù, nella porta del borgo, poco fa, non vi ricordate, quando mi condivide il mantello, quante volte lo scudo crociato, poi sembra che uno alluda a molti partiti politici, ma no, non c'erano ancora 60 anni fa, allora c'era Gesù risorto che qui ha il suo simbolo, è uno scudo che dice che la vita è una lotta di difesa, legittima difesa, e magari per andare a difendere il santo sepolcro, che non ci entrano dentro a cavallo, come magari succedeva, è chiaro in che senso. Ecco, questo sogno, e la luce, come vedete, entra ancora una volta dalla nostra sinistra, da occidente, qua in luce e qua in ombra. Poi tutto cambia, la luce cambia, da qui in poi la luce entra dal rosone della parete d'ingresso, la luce entra da oriente. Questo è il grande momento che il Santo Padre, il mio libro è uscito a luglio, a settembre, due mesi dopo, il Papa due volte ha parlato di San Francesco, ai preti di Albano e poi al Vescovo Sorrentino gli ha mandato un messaggio, dicendo che è una riduzione fare di San Francesco il patrono del pacifismo e dell'ecologismo. Francesco amava la pace, non il pacifismo, amava la natura come segno di Dio, non ha fatto della natura il suo Dio, attraverso la natura, per la natura andava a Dio, credo di non offendere nessuno, per carità, non sto facendo politica, sto dicendo che tante volte Gesù e i santi vengono ridotti e tirati per la giacchetta un po' di qua un po' di là. Il Papa ha detto, sentite che bello, Francesco va, ripara la mia casa che come vedi è tutta in rovina. Queste parole del crocifisso, in questa scena qui, no? Crocifisso di San Damiano, nel 1206, a 800 anni, vanno ricordate come le parole più importanti della vita di San Francesco. Queste parole del crocifisso spinse immediatamente Francesco a dedicarsi al restauro materiale della chiesetta. Scusate, abbiamo appena parlato del restauro di San Francesco a Messo. Io non lo sapevo che c'era questa cosa. Avevo però già deciso di leggere queste differite. No? Quindi, allora, quindi. Che bello questa strana coincidenza. E lui letteralmente si mette a riparare le chiese, tre, San Damiano, San Pietro e la Porcuncola. Ma è tutto lì? Poteva limitarsi a questo il significato di quella voce? I biografi vi leggeranno la missione del poverello per il rinnovamento spirituale della cristianità. È indubbio che vi fosse anche questo. A me sembra tuttavia che nel travaglio spirituale che il giovane Francesco stava vivendo, quella parola di vocazione e di missione fosse da lui percepita innanzitutto come un invito a portare fino in fondo la conversione già iniziata, facendo propri l'ansia e i disegni di Cristo per la sua Chiesa. Allora il mio compito è che io mi converta. A me Cristo e la sua Chiesa chiedono di convertirmi io, poi il resto viene. Altre parole del Papa, stupende, sempre i peggiori di non era solo un ambientalista o un pacifista, era soprattutto un uomo convertito. Ho letto con grande piacere che il vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, proprio per ovviare a questo abuso della figura di San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario della sua conversione, vuole indire un anno di conversione per far capire che cos'è la conversione, collegandosi anche alla figura di San Francesco, per cercare una strada che allarghi la vita. Francesco prima era quasi una specie di playboy, mi ha fatto un po' sorridere il fatto che il Papa dica Francesco era una specie di playboy. Non te lo immagineresti in un Papa, no, una frase così? Però come vera, no? È come lo dicono i nostri ragazzi. Poi ha sentito che questo non era sufficiente, non era sufficiente. Quid animo satis? Collezionare avventurette, flirt o storie, come dicono dalla parrucchiera, è un po' pochino, chiamarle storie quelle lì. Ha sentito la voce del Signore, ricostruisci la mia casa, e man mano ha capito cosa voleva dire costruire la casa del Signore. Ultimo brano che vi leggo, scrive proprio al vescovo Sorrentino, che questo suo amore per la pace, questa testimonianza, ha fatto sì che il Papa Giovanni Paolo II proprio lì convocasse le religioni del mondo. E va ricordato il ventennale, no, di quel memorabile 1986. Ma in questo nostro 2006, cos'è che dobbiamo soprattutto ricordare? Lui, Francesco, rese nel suo tempo, la testimonianza che egli rese nel suo tempo le fa un naturale punto di riferimento per quanti anche oggi coltivano l'ideale della pace, del rispetto della natura, del dialogo tra le persone, tra le religioni e le culture. È tuttavia importante ricordare, se non si vuole tradurre il suo messaggio, che fu la scelta radicale di Cristo a fornirgli la chiave di comprensione della fraternità, a cui tutti gli uomini sono chiamati e a cui anche le creature inanimate, da fratello Sole a sorella Luna, in qualche modo partecipano. Nel colloquio che ebbe con Sorrentino in occasione della nomina, il Papa gli disse che tutta la vicenda di Francesco è racchiusa nelle parole con cui il crocifisso di San Damiano invia Francesco a riparare la Chiesa. Io un po' mi scuso per queste citazioni, non è nessuno tra voi che avranno fastidio per il Papa, spero di no comunque, ma mi scuso per la lunghezza delle citazioni. Purtroppo io ho pensato, guardandolo il 24 marzo, 5 giorni fa, lì in casa San Pietro, io voglio stare al tuo servizio. Qualcuno si arrabbierà, cavoli suoi, si può dire anche da cavoli suoi, però non lo so vegetare. Ma questo mi interessa nei prossimi 53 anni di vita. Ne ho già 53. Cioè, uno non sa mica tantissimo tempo nella vita. Cosa vuol fare da grande? Vuol guardare lì e dire, caspita, non c'è neanche un prete stasera perché sono tutti impegnati. Guarda un po' che l'unica roba coperta è il presbiterio. Avete visto? La navata è crollata, sopra Gesù si piove, il pezzettino di dove stanno i preti è al coperto. Io i preti voglio bene, però qualche volta i preti iniziano di preoccuparsi di stare al coperto loro, ma anche noi laici. E mette su, se uno che di gusto secondo te. Voglio dire, invece di stare al coperto, giochiamo per lo scoperto, ricopriamolo il tetto, ricostruiamolo, restauriamolo questa chiesetta. Eccolo ancora una volta con la carrozzina. Questa calottina che avete visto a Padova, come qui ad Assisi per 4 volte. Eccola questa chiesa di San Damiano, già illuminata da destra, come anche fra breve questo edificio, che vedete in chiaro, qua in scuro, così fra breve ancora il campanile di San Giovanni Laterano, in luce di qua e in ombra di qua. È girata la luce. Allora concludo. La conversione di San Francesco genera la conversione della luce. Si converte anche la sorgente di luce. Per 3 affreschi è entrata dalla zona dell'altare e adesso per gli altri 10 di questa parete entra dal rosone della parete di fondo, dal rosone orientale. Dal momento in cui lui ha trovato l'orientamento chiaro per la sua vita, anche la luce irrompe da oriente. Io non so se sono riuscito a dirlo bene, mi sono impegnato per dirlo il meglio possibile, perché è proprio una luce che orienta la vita, e questa cosa l'ho capita dopo aver scritto il libro, per cui nel libro non l'ho scritta bene, allora dovete memorizzarlo. aveva preso tutto, dato ai poveri, era andato a Roma con un sacco di soldi, aveva buttato tutti i soldi lì sulla tomba di Pietro, poi era uscito fuori a domandare la carità in francese, la lingua della mamma. Aveva fatto a cambio, vestito elegantissimo, con un poveraccio sul puzzolente, sudato, fradicio, e a domandare la carità in francese, puzzava che... Che roba San Francesco. Torna da quel basso allebroso, sapete tutti, e infine si spoglia di tutto. Sui alto c'è la mano dei, la mano di Dio che accoglie e benedice. In alto c'è Abramo di sopra, il padre Abramo, Dio padre, il padre in terra, Pietro di Bernardone, eccolo qua. Per la prima volta viene data una valenza psicologica a un colore, ha la faccia gialla per un travaso di bile. Sapete l'epatite, quella roba lì che diventa tutto giallo? È vero, è gioco inventato, l'ho letto nei libri questo, quindi lo posso dire quasi facendo anche la bibliografia. E lo trattengono per prendere a cassotto il figlio, si è spogliato di tutto, anche le braghe, vedete le braghe, no? Le famose braghe di tela, ma Francesco le aveva il tessuto fino, e il vestito è tutto, ma al padre che lo minaccia, lui risponde abbracciato in terra dall'altro padre, il vescovo Guido. L'azzurro del suo manto è simile all'azzurro del cielo, la parte bassa che lo riveste è simile alla parte bassa dell'azzurro del cielo. I due bambini li ho guardati attentamente, poi ho capito cosa si dicono, però questo non posso dire in chiesa. Hai visto? Hai visto cosa ha fatto? Si è spogliato completamente nudo, ha tirato su tutto, vedete che stanno tirando su anche loro? E si è visto il... non posso dirlo, no? Piccolo. Ci scherzo, ma con i bambini è bellissimo perché si immedesimano. Io quasi mi scuso per il tono, la seconda volta che mi scuso per l'altro, quasi troppo teatrale. Ma quante volte le chiese sono state usate per le sacre rappresentazioni, no? O i sagrati delle chiese, no? Allora rimettere un po' in scena in modo teatrale, non è parolaccia. Teatro in greco, spettacolo in latino, vuol dire una festa per gli occhi. La buona borghesia di qua, e di qua invece in radicale antitesi, edifici, un tempietto, eccetera, la chiesa che accoglie. Il vescovo Guido, eccolo, con la sua mente episcopale, che abbraccia, che accoglie. Guardate, in mostra sarà chiaro, su questa scena centrale convergono una e due, la chiesetta di San Damiano e la grande chiesa di Roma, San Giovanni Laterano, che fino ai primi anni del 300 è cattedrale di Roma e sede del vescovo di Roma, il Papa. Poi per una settantina d'anni il Papa andrà ad Avignone e quando tornerà andrà a stare in Vaticano, in San Pietro, ma tuttavia rimarrà San Giovanni Laterano. La chiesa è lassù, in cima al ciborio, scolpito da un bellissimo, le teste di Pietro e Paolo, le due reliquiari. Guardate come le due chiese convergono, si vede bene vero che convergono? E guardate San Francesco con lo sguardo sfonda e va anche qui sulla mano Dei che accoglie e benedice. Sorreggo la chiesa guardando Dio Padre, mentre il vescovo, mentre il Papa, scusate, Papa Innocenzo, sogna, appunto, sogna questo fraticello, eccolo il sogno di Papa Innocenzo, guardate anche i due cubicolari, uno occhi chiusi, l'altro occhi aperti, sogna che un fraticello gigantesco, modello Sansone, sorregge l'edificio di tutta la chiesa, urbi e torbi. Ecco, sorregge la chiesa dell'urbe e in qualche modo si spalanca sull'orbe terracchio. Quella mano di Dio, eccola lì, è punto, come dire, su cui converge lo sguardo di Francesco una e due volte, nudo e vestito di questo saio color allodola, color humus, humilis. Aveva sognato Francesco, Gesù deve fare un sogno, al Papa a fare un sogno Francesco. Visioni oniriche si diceva, i sogni nella Bibbia sono luogo di comunicazione tra il divino e l'umano. Papa Onorio poi conferma la regola, vestito del paglio, lo vedete, che Papa Benedetto ha riconsegnato, come dire, al book dei papi. È quasi un tradimento questa regola fra Papa e questo cuneo marrone di 12 volti accolti da una specie di U. Pensate anche all'abbraccio di Bernini, no? 400 anni dopo, no? Ma anche la U in qualche modo esprime un abbraccio. Non vedete la U, vero, là dietro? Col vescovo Guido qua in primissimo piano, sempre presente, un po' più alto del Papa ovviamente. Eccolo, addormentato, ed eccolo ben sveglio, gli occhi aperti. 12 i rasi della ruota, 12 i fraticelli, 12 gli archetti del panneggio. Quante volte questo numero 12? Appunto, 12 tetere del Rosone, San Pietro, chiesa benedettina in Assisi, 12, 3 volte 12 i tetri dei tre rosoni. Fai dentro c'è quella specie di cupola, no? Un po' speciale, sembra un frullo che sta dentro, con 12 fori asimmetrici. Poi vai su a San Rufino, altri tre rosoni e ciascun rosone 12 tetri. Sono un po' troppi questi 12 per essere casuali, cosa dite? È come se ci dicessero l'unica chiesa col Papa a guidarla e i vescovi in comunione con lui. E noi, il carisma francescano, i carismi su lungo i secoli, a dare fascino all'istituzione. E i carismi che devono istituzionalizzarsi. E l'istituzione come grande carisma, è stato ripetuto da alcuni tra noi il 24 di piazza. Il vescovo Guido, che aveva abbracciato, eccolo ora, vestito con il pigiale prezioso, lì a fianco al Papa. Conservata la regola, cominciano questi anni dal 1209 al 19 con alcune scene. Questa è una, la visione dei carri di fuoco. Chi è stato a Padova sa che Elia ascende al cielo in un carro di fuoco a prefigurare Gesù che ascende al cielo. La gloria. Elia el Dio. In greco Elio, Elia Elio, il sole. Ed eccolo questo sole radioso. Eccolo questo trionfo, potremmo dire, da condottiero antico. Ma quale trionfo, quale gloria? La gloria umana di Cristo. Qualcuno se ne sorprende e lo indica con occhi stupiti, qualcun altro ancora dorme, qualcun altro si sta risvegliando in quell'attimo, nel tugurio di Rivotorto, seconda sede dei frati, che però è ben, come dire, arredato come edificio romano, per dire anche di una classica maiestas. Che sia uguale a Padova non pare evidente, però vi ricordate di a Padova. Altra scena di trionfo, non trionfalismo, ma trionfo, è diverso, perché il trionfalismo è autocelebrarsi, spendere la vita per la gloria di Dio è un'altra cosa. Bene, vanno sempre a due e due frati, una volta si chiama Pacifico, una volta si chiama Silvestro, una volta Illuminato, il suo compagno, ed eccolo lui, Pacifico, che vede un angelo discendere dal cielo a dire: questo trono quassù, il più ricco, il più prezioso, è stato lasciato libero da quel santo, da quel originariamente santissimo angelo, no? I santi arcangeli li conoscete, no? Gabriele, Raffaele, ma c'è uno ancora più luminoso, Lucifero. Solo che ahimè era così luminoso Lucifero da presumere di bastarsi. Andò in guerra con Michele, fu sconfitto, precipitò giù, si spalancò la terra, spuntò dall'altra parte, sistema purgatorio, si è ricordato in Dante, vero? Ed è lasciato libero il suo trono sul cielo. Questo trono dunque è riservato a Francesco, serafico in ardore. Francesco prega davanti a quest'altare in prospettiva rovesciata, come notò Gerald Ruff nel 1973. Vedete che l'altare sembra come impunearsi verso di voi? C'è la prospettiva proprio rovesciata rispetto a che figlio tu giochi in casa, vero? Ti fai la tesi su questa cosa. Una croce. E attraverso la croce il divino che entra verso l'umano, e sopra la croce, lassù in alto, una lampada identica, molto simile quantomeno, a quella dei coretti di Padova. Vi ricordate a Padova? La prospettiva rovesciata nell'Annunciazione? Qui la prospettiva rovesciata della Redenzione. Vi ricordate la lampada a Padova? E due volte qui cambia solo il numero delle lampade, ma la struttura è la stessa. Qui per due volte davanti a questo punto. Qui e anche qui vedremo dopo. La vedete? e quelle crocettine nascoste, quante volte queste piccole croci nascoste, nei posti più impensati, la croce. Arezzo, città francescana. In San Francesco, 150 anni dopo, dipinterà Fior della Francesca, la leggenda della croce. In Santa Croce, la leggenda della croce, a Firenze. Perché la croce è carissima ai francescani. E Francesco è Alter Christus, meglio Alter Crucifixus. Arriva ad Arezzo assieme al suo amico Silvestro. Arezzo era città, come dire, invasata, come dire, abitata da guerre fratricide. Diavolo letteralmente vuol dire colui che divide, è l'opposto di simbolo. Simbolo è riunire ciò che era diviso. Intensamente prega Francesco con la viola e intanto il suo confratello ordina ai diavoli di scappare. Scappano inorriditi i diavoli. Da una parte la chiesa, questo bellissimo edificio gotico degno del medio del nostro di Cambio. Guardatelo, anche nei dettagli più minuti. E dall'altra la città. Si affrontano, si fronteggiano chiesa e città piena di diavoli, ma vengono scacciati dall'arrivo di questo carico francescano. Guardate questa diagonale, il santo, la mano, il braccio proteso che sta a destra e lassù la città con tutti questi diavoli che scappano arrabbiatissimi. E guardate questo, vedete Dante con ali di pipistrello, scappa inorridito, guardatelo bene, precipiterà giù e qua sotto si aprirà la terra a lasciarlo passare. Avete visto che proprio la sua impronta, che è un pipistrello di sotto, proprio come in Dante, 10 anni dopo, la terra che si spalanca per il diavolo che precipita giù. Si può tornare a vivere bene, si può tornare a uscire dalla città con l'asinello e a lavorare. Loro due che si erano magari, come dire, avversati fieramente fino all'attimo prima, adesso escono fianco a fianco, abbracciati. La città torna colma di pace. Netta divisione, da una parte i cattivi e dall'altra i buoni, potremmo dire, così anche qui i buoni, dall'altra specularmente i cattivi, ma l'irruzione del bene tutto ricompone, tutto ricongiunge. Bello quel diavolo lassù, bello nel senso che sono proprio brutti, ma resi bene, tanto simile ai diavoli di Giotto a Padova, vi ricordate che era Giunta Universale, no? Qua sotto. E impressionante appunto quell'impronta sopra e sotto, quell'impronta sotto di lui sopra che lui a poco precipiterà nei luoghi inferi, inferno. Andata ad Arezzo, in fondo a destra c'è la tomba di Benedetto Sinigaldi, nobile aretino, tra i primi figli di Francesco d'Assisi, colui che inventò l'Angelus. L'Angelus che il Papa disse ogni domenica mezzogiorno, che io dico ogni mattina con la mia alza, come tutti voi, come tanti tra voi magari, l'ha inventato un francescano che aveva imparato da Francesco questo amore per l'incarnazione, per l'attimo dell'incarnazione, per quell'attimo del 25 marzo che spacca in due la storia. Ab incarnazione Domini si festeggiava il Capodanno, 25 marzo, in tante città italiane, tra le quali Padova, Assisi, Parma, Siena. Bologna del 200. Andate per poi andare là in fondo a vedere la leggenda della croce di Pietro della Francesca. La prova del fuoco. Il 24 giugno 1219, giorno di San Giovanni Battista, suo onomastico, Francesco parte finalmente da Ancona per i luoghi santi. Ci aveva provato pensando di fare il cavaliere incorsato nel 1204, era uscito da Spoleto e era tornato a casa, non ne andava bene nulla finché era lui a decidere, adesso capita l'occasione, va. Arrivato lì chiede il permesso al cardinale legato di varcare le linee e irrompere in campo nemico. Lui che aveva mandato i famosi protomartiri francescani in Marocco, ne avevano massacrati tutti, allora Sant'Antonio da Padova, allora sono a Ferdinando, era diventato Antonio, da agostiniano a francescano, era arrivato lì, si era ammalato, era tornato indietro, la barca sbarruttata a Messina, ricorderete, poi Antonio arriva ad Assisi al capitolo delle spoglie e diventa quello che Francesco chiamerà il mio vescovo, l'unico teologo autorizzato a insegnare teologia, dato che Francesco non voleva che i suoi frati diventassero degli intellettuali. Ma questo era già un intellettuale agostiniano, quindi gli permette di insegnare teologia. Ebbene, adesso è Francesco che va in prima persona, in partibus infidelium, irrompe. Pensano che sia una spia, o magari uno che dal cattolicesimo vuol passare all'Islam. E invece arriva lì, davanti a Malik al-Kamil, eccolo qua, sultano d'Egitto, e lo sfida. Ed è la seconda citazione, breve questa volta, di Giovanni Paolo II questa volta. Leggo, cinque righe. Disse il Papa il 24 gennaio del 2002 che Francesco, il servo di Dio, con cuore intrepido, rispose a Malik al-Kamil, il quale gli aveva chiesto quale fosse lo scopo della sua venuta, gli rispose che era stato inviato non da uomini ma da Dio Altissimo, per mostrare a lui e al suo popolo la via della salvezza e annunciare il Vangelo della verità. E predicò il soldano il Dio unetrino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo, con tanto coraggio, con tanta forza e tanto fervore di spirito da far vedere luminosamente che si stava realizzando con piena verità la promessa del Vangelo. Io vi darò una lingua e una sapienza a cui nessuno dei vostri avversari potrà resistere o contraddire. Protestarono dottori e ulema musulmani. Francesco allora sfidò quei sapienti e propose loro l'ordalia del fuoco, ovvero di entrare con lui in mezzo alle fiamme, cosicché si manifestasse davanti a tutti quale delle due fedi fosse la vera. Egli non temeva frate fuoco. Invece gli impauriti sacerdoti, che vediamo sulla sinistra, si defilarono veloci. Lui allora incalzò il sultano e si offrì di entrare da solo con le fiamme, ma Malik al-Kamil, per timore del popolo, non glielo permise. Chi tra voi fosse andato eventualmente in assise ricorderà che giù sotto, in basilica interiore, in fondo a destra, nella cappella delle reliquie, ci sono gli oggetti in avorio dati da Malik al-Kamil a Francesco. Tutti sapete probabilmente che Malik al-Kamil gli diede un lasciapassare che permise a Francesco di visitare i luoghi santi. Nacque allora la custodia francescana in Terra Santa, ci sia ancora. E la tradizione vuole che Francesco promettesse a Malik al-Kamil la presenza di un prete in punta di morte, cosa che poi accadde. Mi pare un bel esempio di dialogo fra identità, non appena una tolleranza, buonazzona, ma due volti che si guardano in faccia. Penso a un grande vice direttore del Corriere della Sera, che era lì con me in piazza il 24, Maggiallano, no? Lo conoscerete tutti. Che bello quando è un dialogo fra identità, e non appena un minimo comune denominatore. Francesco è su questa strada che conosce la pace. Non un pacifismo appunto ideologico, tipo moderno, ma la pace che il mondo ride ma che rappresenta un po', come direbbe Manzoni. Se a voi sembra propaganda, ditemelo. A me sembra stare a San Francesco per quello che è stato e per come il Papa Benedetto me l'ha insegnato, ma come i testi lo consegnano alla storia. La prova del fuoco, dunque. Fratello fuoco, la visione dei carri di fuoco, quel fuoco che lui non teme. L'estasi che abbiamo voluto in copertina, anche perché è l'unica volta che Gesù si è conservato bene, in tutti gli altri se la faccia un po' rovinata. Estasi, stasi, ben piantati per terra, estasi, una dolcezza così grande che sei come sollevato. E i bambini dico, guardate bene questa casetta, gli occhi, il naso, la bocca, sapete i bambini che vedono tutti in forma antropomorfica? Secondo me è venuta, c'è anche qua un pivone di pallacanestro, vedete che anche gli occhietti, le sopracciglia. I vostri bambini si accorgono che sono casette che guardano. E comunque la prima casetta fatta da un bambino ha gli occhi, ha i capelli che vengono giù così, per il tetto, o no? È un cuore bambino che si vuole per capire la grandezza di questi quadri. E tutti stupiti, l'estasi. Era appena tornato, passando per Venezia, no? Nelle paludi c'era stata una prima predica di uccelli, meno nota, poi l'estasi. E tutto converge, anche i vegetali convergeranno. Natale 25 dicembre del 1223, dice al suo amico nobile, va lì a Greccio tra Rieti e Terni e prepara tutto. Voglio immedesimarmi in quell'avvenimento che è il Natale di Gesù. E arrivato lì, il prete celebra la messa, eccolo, il celebrante, lui che era diacono, depone il bambino nella mangiatoia, come vedete prefigura il sarcofago, come sempre, un giotto, un duccio, sotto il bue e l'asinello, è l'attimo del gloria. Che stiano cantando gloria, che tra voi cantano, vedete benissimo, lo vedete? Stanno vocalizzando sulla O di gloria. Gloria! Sapete, oh, quello che non si dice, quella O lunghissima, eccola qui. Io ci scommetterei che era voluta questa cosa. Cosa vuoi che ci sia? Non si vede. Se tira tutta la parte di là, si vede benissimo, sta cantando gloria, o no? Io spero mi perdoniate se mi pare eccessivo, fantasioso questo qualcuno. Fantastico di che fatto un altro. In tutti i sensi. Bene, questa croce parchettata vista dal retro è identica al retro della croce di Duccio da Buoninsegna in San Domenico di, scusate, di Cimabue, in San Domenico ad Arezzo. Questo ciborio è quello che Arnolfo di Cambio ha scolpito in Santa Cecilia in Trastevere e in San Paolo fuori le mura. Questo ciborio, questa scala, questo pulpito, Giotto li imiterà a Padova. Francesco va su e fa lui l'omelia, essendo diacono può celebrare non il sacramento eucaristico, ma l'omelia sì. E quando dice la parola Gesù, comincia a leccarsi i baffi e a degustarsene in bocca. Ho parlato il 20 dicembre davanti al vescovo di Lugano, a Locarno, e a 300 persone, a tutti i preti, e raccontando della presentazione del Tempio di Maria, di Giotto a Padova, e quella gran canestra coperta da un velo, ho detto, eccellenza, secondo me qua dentro si erano degli indoor. In Svizzera, poi magari vanno di Ligure, insomma, o a Perugia, Perugina, mi sono permesso di essere molto, come dire, scanzonato. Cosa vuoi che avessero? Le cose più buone dell'epoca, voi pensate ai dolcetti più buoni di mezzo e dintorni, ma più buona ancora, o buona Gesù, o buon Gesù, dolce, quante volte queste parole nei canti di quegli anni. E poi, quando arriva a dire la parola Betlemme, comincia a belare, a fare così, Betlemme, Betlemme. Ma ci pensate? Che roba, che uomo Francesco, che istrione della cosa, no, che attore, non è mica la parolaccia attore, attore è colui che agisce, colui che mette in azione le parole, un po' ci sto provando anch'io con voi, perché sennò le parole annoiano, addormentano, quando invece è una festa per gli occhi e per l'udito, beh, questa è un'altra cosa. Il bue e l'asinello a Padova e ad Assisi. La croce che parla in San Damiano a Francesco, la croce vista da dietro e tra breve vista da davanti, no? Quando Gerolamo andrà a indagare in profondità Novello San Tommaso delle stigmate di Francesco. Il ciborio a Padova e ad Assisi. La scala che dà verso il pulpito a Padova e ad Assisi. È bello vedere quando un rivedere. Ri è forse la parola più importante del mondo. Riguardo, rispetto. Quel guardare di nuovo, quel guardare in modo nuovo, quel guardare con la colonna dell'occhio sul fatto che tu sei immagine e somiglianza con Dio. Ma questo lo si impara sperimentando. Questo deve vedere è una cosa che intende da una parte della prova. Parete di fondo, siamo al giro di boa fra i primi 13 e gli altri 13, 28 in tutto, sotto il rosone giù in basso, il miracolo della sorgente. Novello Mosè, lui che era stato il novello Abramo, il novello Isacco, il novello Giuseppe ebreo che va fra gli ebrei, no? No, il novello Giuseppe ebreo che va in Egitto, lì dove c'è Malik al-Tamim, sultano d'Egitto, ma poi va fra gli ebrei perché Malik al-Tamim gli dà il permesso di andare. Lui adesso, novello Mosè, fa sgorgare l'acqua dalla roccia per dissetare il suo amico che aveva prestato la cavalcatura. Che bello questo cavallo, guardatelo, il cui cordiglio va a intrecciare il cordiglio francescano. L'asino e San Francesco si incrociano in un modo spettacolare. Mosè fa sgorgare l'acqua dalla roccia a Padova, Francesco fa sgorgare l'acqua dalla roccia ad Assisi. L'asinello a Padova ad Assisi. L'asino Cristoforo, il cavallo, dicevo l'altra volta, 4 anni fa, è un simbolo di esuberanza giovanile, è Gran Marnier, Tino Silvestre, e poi Silvestre Stallone, insomma, invece l'asino è pazzo, come Cristo pazzo, e Francesco, altro Cristo, patience, dove paziente vuol dire che è pronto a stare davanti alla passione, a stare davanti in modo appassionato e a rivivere la passione di Cristo. Sembra che passo il furbo che gioco con le parole, ma sono parole serie. La predica agli uccelli, a Bevanna, plana giù la colomba tanto simile, guardate, alla colomba dello Spirito Santo lassù, e qua giù la colomba. Gesù che scende al cielo, tanto simile a Francesco che si protende. La vedete questa croce di Sant'Andrea? Questo chiasmo? Ho proprio detto croce di Sant'Andrea, memoria del fatto che la mostra è di Sant'Andrea, e lì dietro c'è il vostro capolavoro, no? Se non Leonardo, comunque a scuola, come dite, non Leonardo. Ecco, la predica agli uccelli, in questo punto di svolta. E qui la Giottessa Madonna con bambino, probabilmente anche qua su esorto. E in alto Pietro e Paolo. Attorno a questo rosone radioso delle due colonne. Predica agli uccelli. La colomba, un cigno sta planando giù, lo vedete? Col lungo collo, e tutti questi uccellini con queste livree umidi, queste livree così umidi, eccole, fianco a fianco, le uniche due scene in cui non vi siano strutture architettoniche a dare profondità profetica, ma bastano le rocce e questa luce che piove giù dal rosone, i sandali e andando nell'altra parete, siamo a Celano, in Abruzzo, ospite di un cavaliere di Celano, c'è ancora il suo castello, Francesco, peraltro bellissima tavolata, credo proprio che siano, questo ricamo sia in punto Assisi, o punto Croce, del Signore vi diano contento. Una bella tavolata con le brocche, con questo bel pescione, il pesce, sapete che è il pesce, ma anche un po' un simbolo, non a caso spesso i pesci, anche nel tavolato di lusso, no? Oppure, che so, la newsletter per rispettata lui, e poi le tasse, le pagnotte, e loro due, Francesco e l'altro frate, Francesco ha appena detto al signore di Celano, stai per morire, non lo ha guarito, non gli ha detto, guarda, stai per morire, sono arrivato io, non morirai, a parte che l'altro viene dubitato, sarà che stavo per morire, no? Invece stanno per morire, e dunque preparati a fare la buona morte, un attimo dopo lui muore, e ha un volto colmo di pace, guardate. Sua moglie l'abbraccia in un dolore grande, ma composto. I lunghi capelli mossi, come le pie donne sotto la croce e come le madri nella strage dell'innocente. I capelli sciolti sono o sotto la croce per un grande dolore o nell'alcova per un grande amore. Guardiamo ancora per un vicino un attimo la tovaglia. Quante volte queste tovaglie, presepe di Grezzo, questa tavolata, quella di Giotto a Padova, queste due di Duccio, come, quanto simili e quanto eleganti queste tovaglie, se non posso trovare l'altare. La morte del Cavaliere di Celano, la predica dinanzi a Onorio III. Papa Onorio, Francesco, prepara la predica, proprio bella, preparata bene, provata e riprovata, tutti i passaggi, arriva lì e si dimentica tutto. I miei studenti sono colpitissimi da questa cosa. Per la cena pensiere, so tutto, la 10, arrivo di non ti ricordo più niente. All'esame qualche volta. A quel punto va a ruota libera ed è un incanto. Guardate Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, lo ricordate? Quando si teneva sulla mano così, la testa con la mano, e come lui, anche questo si tiene su la testa col pugno. E qua un altro in composta attenzione. Un altro ancora invece, tutto stupito, questa mano che si protende in un gesto di stupore. Che volti, papi, da Innocenzo a Onorio, che attenzione davanti a quell'uomo, che stupore per quell'uomo. Guardate anche la volta azzurra, con tutte quelle stelle, proprio come le chiese dell'epoca, no? E questa profondità spaziale. Negli ultimi anni di vita Francesco apparve ad Antonio da Padova, che soffrendo di idropisia era sempre molto gonfio e pesante, il quale ad Arles, nel sud della Francia, stava predicando sul Titulus, cioè sul cartiglio Inri che si conserva in Santa Croce di Gerusalemme a Roma. Stava spiegando quelle lettere lì, Gesù, Nazareno, re dei Giudei. Mentre stava parlando di questo, appare Francesco. Guardatelo bene, è identico, anche per queste due pieghe, all'estasi, che guarderete poi anche in mostra. A Tau Francescana, appunto, il suo corpo, tutti stupiti, ma non capiscono cosa stia accadendo. Tutti meno loro due, Antonio e Monaldo, che vede. E l'altro chiede, ma cosa, con la mano, ma cosa stai vedendo? Vedete che mi porto di con la mano. Ma cosa stai vedendo? Cosa sta succedendo? Perché le visioni accadono ad alcuni, gli altri vedono te che vedi. Il mio amico Frigerio, primario della Mangiagalli, è andato a Medjugorje a fare le analisi a quei ragazzini lì, no? Tanti anni fa. E ha visto che non sentivano le scottature, ha scritto un libro. No, Frigerio, su questa cosa che ha sperimentato con tutti i mezzi scientifici, se lo ricordo con un tuffo bianco quando dirigeva il coro davanti a 7.000 studenti universitari, che erano anche negli anni 70, magari anche qualcuno tra voi. Ecco, ma noi vedevamo loro che vedevano. So che uno di voi, Costantino, sta partendo per Medjugorje. Ecco, una visione. Là dietro il chiostro e la sala del capitolo, la bellissima porta, la bellissima sala del capitolo, che è il luogo più caro ai francescani e anche a tutti gli ordini monastici precedenti, il capitolo. Anche la mia amica Memoria Zoni, il capitolo. Che profondità spaziale ha saputo dipingere Giotto, eh? Il capitolo di Arla, la conferma della regola, la predica davanti a Onorio. Ed ecco quel fatto decisivo. A San Leo, nel Monte Pietro, Francesco ha fatto una specie di spettacolino, aveva entusiasmato il signore della Verna, il quale gli aveva regalato la Verna, dove ogni tanto Francesco andava. Ha fatto una specie di dirupato romitorio, no? Di eremitaggio ogni tanto caro. Quel giorno, il 15 agosto, partì. Era il 1224. Arrivò su assieme a Frate Leone e circa un mese dopo, il 14 settembre, festa della esaltazione della croce, accade quel fatto. Mentre un po' più giù, Frate Leone è in preghiera davanti a una sua piccola chiesetta con la crocettina, quella lì. Lassù c'è l'altra chiesettina su cui stava Francesco, l'altare, la crocettina, e accade questo fatto. Da Gesù, chiuso in un gruppo di ali angeliche, partono quei cinque raggi che vanno a trafiggere, che vanno a forare, che vanno ad aprire quella ferita, la quel cuore sul sangue, a aprire quei piedi, quelle mani, le stimate. Un fiorellino sembra quasi inchinarsi con vedete, altri tre fiorellini qui. Eccola, questa Tau francescana, la vedete qui, nell'estasi, e qui la Tau è data da Cristo stesso che scende su Francesco. Il fiorellino a Padova e ad Assisi. A Padova quando scende l'angelo porta l'annuncio a Gioacchino. Anche il mondo vegetale partecipa. Muore il santo. Era appunto la sera del 3 ottobre 1226. Muore il santo e questo trionfo allora prefigurato accade. Questo trionfo, eccolo, in un abbraccio angelico, lui che viene portato su in cielo. Grande onore in terra, tuffa la testa su quella piaga, a baciarla un suo fraticello. L'altro lo guarda e gli tocca la mano, gli altri ancora attorno al capo, in un dolore vero, tanto simile a quello di Caravaggio nella morte della Vergine del Louvre. Il celebrante, i chierici cerofori e questo affollarsi gigantesco di popolo, di folla. Guardate, ecco, il punto di incrocio tra le due storie. Muore Francesco esattamente lì sopra sulla crocifissione. Per capirci, alla mia destra, sulla parte illuminata, dovete immaginare tutte le storie di Gesù, su in alto. Alla mia sinistra, su in alto, tutte le storie dell'Antico Testamento. E qua in basso, a U, dalla mia sinistra, giù in fondo, e alla mia destra, le 28 storie di San Francesco. Dunque, mentre quelli di Gesù vanno verso la porta di uscita, quelli di Francesco vengono verso di me, mi sono spiegato. Dove si incrociano queste due storie? Esattamente sul punto della croce. A che altezza si incrociano? All'altezza della croce. Croce di Gesù e sotto lui, morto. Il punto della morte è il punto in cui si incrociano Francesco e Gesù. È una morte perché rifiorisca e risorga come lui è risorto, Santa Madre Chiesa. E la via crucis obliqua qui sopra, vedete la croce obliqua? La vedete qui sotto obliqua quasi, come dire, in modo rovesciato? Che corrispondente sopra sotto, se solo fosse splendente come l'origine 700 anni fa. Muore, e nell'attimo in cui muore, Frate Agostino, in terra di lavoro, la quale provincia di Caserta, era in coma da alcuni giorni, si risveglia per un attimo e dice: padre, aspettami, vengo su con te. Eccolo qui. E tutti sono stupiti. Ma dove sta guardando, no? Vedete di che si protende? Ma cosa stai vedendo? Cosa sta capitando? Era la sera del 3 ottobre 1936. Quando arrivano da Siria e raccontano questo fatto, beh, diventa indimenticabile. Negli stessi giorni il vescovo Guido era sul Gargano, nella stupenda chiesa di San Michele Arcangelo, no? Che è lì da 1500 anni, e anche lui un sogno, quanti sogni, un papa, un vescovo, Francesco stesso, quante visioni oniriche appunto. Lui, guardate, si protende verso Francesco. Vengo su con te, aspettami, anche perché se la io con San Francesco, un testo d'attimo si spalancano subito delle porte, altrimenti un po' di purgatorio magari si scappa. Ho avuto una botta di fortuna, sono morti insieme e è arrivato su buio. Adesso non so se è libera. Io il 3 ottobre e il 3 marzo ero in San Francesco. Sono andata a messa. Allora, alla Porziuncola ho preso l'indulgenza, non si dice se. Poi in Santa Chiara mi sono confessato, ho pensato, ero anche sfinito perché avevo viaggiato due notti per parlare in Veneto, a Poggio il giorno dopo, ad Assisi il giorno dopo e ad Assisi il giorno dopo ancora, no? Un po' troppo forse, no? Dico, mi sostenete qualcosa? Caspita, boom, in paradiso su! Però speriamo di no, sono arrivato a casa, devo andare anche a mezzo, quindi, e poi vorrei salvare altri 53 anni. Bene, però capite, uno si tiene a essere in grazia di Dio. Se non sono qua di dare la vecchietta, la bambina, gli intellettuali mi parlo, possono parlare così. Infatti gli intellettuali mi snotano. Ma io non me ne sprattengo gli intellettuali. Sono finiti contro me, non potete intellettuali. Poi certo che lo studia, cioè si appassiona. Ed ecco che Gerolamo, o Geronimo, va, il dottor Gerolamo, il dottore, va a indagare il novello Tommaso ben in profondità in quella piaga. E constata con precisione come sono. E c'è un referto medico raffinatissimo su queste piaghe delle mani, che da dentro, la faccia interna della palma erano quadrate, spuntavano in un'altra forma, arrotondate, e poi schiacciate, ribattute. Una minuzia perché è un fatto vero constatato da testimoni oculari e tutti stupiti. E su sopra cosa c'è? Sotto la iconostasica c'è il crocifisso, di qua la Madonna col bambino, guardate se non ricorda le stupende maestà di Giotto, ma anche di Dulce, eccetera, con il lampadario, eccolo qui, l'altro lampadario che avete già visto, quello che sta davanti ai crocifissi. Allora, si è incarnato, è morto, ma per risorgere, e poi la parusia. San Michele, arcangelo, l'angelo che spiaccia il diavolo sotto i piedi, l'angelo psicopompo che pesa le anime, e là in fondo un catino absidale appena visibile, azzurro nero. Sarà l'iconostatica, quella che abbiamo già visto, ve la ricordate, vero? Una, due, la stessa croce fronte e retro, e i moncherini, che abbiamo chiuso, la parola iconostatica vera, che chiudeva il trittico quando c'era la croce di Giunta Pisana. Quella piaga del costato, eccola qui, eccola qui, eccola qui, e qui, e qui, e qui. Sempre mostrata, lui che era stato così riservato, l'avrò detto in poco, ma vera. E qui mi arrivo a conclusione, sugli altri quattro andrò via veloce, ma su questo vorrei soffermarmi un po' più a lungo. È in qualche modo la nuova Domenica delle Palme. S'arrampica il ragazzino a rompere i gali di palma, proprio come a Padova, vedete che sono proprio tanto simili, nella Domenica delle Palme. trionfo di Gesù a Parma, trionfo di Francesco, che quel lunedì 5 ottobre passò ad Assisi passando per San Damiano per l'abbraccio della carissima Chiara. Quel panno sotto i piedi adesso è un prezioso panno nel catafalco. Quella chiesa disastrata di San Damiano, quella chiesa disastrata di Roma, adesso è così. Ma voi l'avete mai vista così San Damiano? Non era così e mai sarà così. E allora? Allora perché Giotto ha raffigurato, 710 anni fa circa, ha raffigurato non San Damiano com'era, bensì una basilica degna di Arnolfo di Carlo? Perché invece, grazie a San Francesco, San Damiano è davvero diventata così. Cioè la Chiesa è davvero diventata così. La Chiesa è sempre riformata, diciamo, all'inizio, e potremmo chiudere così. Ed è che mostra che di Santa Chiara purtroppo il volto è andato via tutto. Ma è rimasto l'occhio, una bellezza abbagliante. Erano innamoratissimi l'uno dell'altro. E lei lo voleva più spesso via San Damiano. E lui andò una volta, fece quella predica muta. E fece un cerchio di cenere, si mise un po' di cenere in testa e poi andò via. Un possesso con un distacco. Ma San Francesco scrisse anche, dopo Dio e l'universo, Chiara. Quella è la cosa che ho più cara, Dio. La seconda, l'universo. C'è il creato che il creatore rimanda. Ma fra tutte le creature, Chiara. La più cara, Chiara. Il Papa Benedetto direbbe la parola Eros. Ma mica libido, Eros. Un fascino reciproco in un distacco. Si videro pochissimo, proprio per evitare l'ambiguità di quando si vede troppo spesso. E tutte che in un volo di uomini, come dice la parola di Barcais, devono uscire. Che belli questi volti, quando sono ben conservati come qui. Che bella questa chiesa, con tutti i dettagli che non so. Chiara. Il primo ordine, Francesco, i minori, che poi si rinforzerà. Il secondo ordine, le clariste, e il terzo ordine, i laici. Dicevo che andrò più veloce sugli altri, verosimilmente non di Giotto. Qui ancora c'è la sua mano, almeno in questi volti di spalle, guardate che plasticità, una donna incinta si è nascosta là sotto l'altare, quasi protetta da questa balaustra, vedete da quel canzone, e i bambini ancora una volta, che un po' si distraggono, un po' guardano. Quassù c'era Papa Gregorio, ma è sparito. Per immaginarlo, possiamo guardare gli altri papi che lo precedono, oppure anche lui, che rivedremo tra breve. Ecco, cinque papi in questa chiesa che apparteneva al Papa. Canonizzato in un paio d'anni, Antonio da Padova l'ha battuto. Muore in giugno, a maggio dell'anno dopo era già santo. Questi figli, questi nani sulle spalle dei giganti, chissà se sono in cielo stanno litigando, io penso di no. Sono lì a far tifo per noi, perché sia un miracolo la vita. D'altra parte, questo faceva 13 miracoli al giorno, Antonio da Padova. Quando è così è imponente, no? Si va per via accelerata, se ne va di calcunta, Padre Pio. Appare a Papa Gregorio IX che l'aveva beatificato, ma lui vestigo non l'ha vista. Stava sicuro che questo Gesù, che questo Francesco vuole spingersi come Gesù? E allora Francesco gli appare di notte e apre in sogno la piaga del suo stato e gli dà in mano la piaga del suo sangue, vedete? Preso da lì, mi spiego? Poi il Papa se la ritrova. Questo che qui vedete addormentato, l'abbiamo già visto, sveglio, vedete? E anche nascosto là a osservare attentamente questo tipo facciale che si ripropone, anche questi papi addormentati, ma di quanto ci assomigliano. Verso Barcellona un ferito di Leda viene guarito da Francesco, che entra a guarirlo appunto. Questi ultimi tre raccontano appunto questi fatti post-mortem, questi miracoli. Guarisce nella carne, guarisce rispetto al peccato, al male, guarisce rispetto all'eresia, vedremo dopo, l'ultimo. Tocca con mano Gerolamo, tocca con mano Chiara, Francesco tocca con mano, il ferito lo guarisce. Perché per guarire occorre toccare, occorre fare un'esperienza nella carne. Perché la salvezza arrivi e tocchi il cuore, non basta i pensieri spirituali. che non sia la mano di Giotto abbastanza evidente. Un amico prima di qui è stato a Genova Nervi questa volta, mi è arrivato un SMS. Professore, se... allora prima vi racconto la storia. C'è una donna, qui siamo dalle parti di Benevento, c'è una donna che è morta in peccato, ma era una donna che venerava Francesco. Allora Francesco prega Gesù, il quale è in mano il codice, di trasgredire rispetto al codice nella legge per la quale quando è morto è morto. Dice, senti, per piacere, vorrei che la mia preferita, quella qua, risorga un attimo, soltanto per confessarsi, ed ecco la confessione auricolare, tutti stupiti, era morta, guardate qua lo stupore, era morta, adesso lì che si sta confessando, è anche fuori, no? Erano già pronti per il funerale, non chiarisce. E mi ha detto questo mio amico di Genova, sembra quasi che l'angelo, eccolo qui, è simpaticissima cosa, stia battendo le mani per mandarlo via, sai? Allora, boom, scappano via tutti, mi sono spiegato? Mi è sembrata così bella, e infatti, il diavolo scappa via arrabbiatissimo, guardate, non vi ricordate dove i diavoli? Tanto c'è rabbia nei diavoli, è proprio una rabbia indiavolata. Anche adesso, sono gli angeli sul cielo che fanno per noi, se gli angeli ci sono, come io credo, e invece gli auri sono arrabbiati, adesso. E poi le sue mensole, guardate, queste nature morte, proprio come Giotto a Padova, no? Una decina d'anni dopo, questo poco meno. Infine, appare, vedete, Francesco prega per un eretico, era un vero eretico, era in prigione perché eretico, però il 3 ottobre lui faceva digiuno perché era la festa di San Francesco. Una volta anche a Montale, quando è morta sua moglie, ma era credente, allora le prese per gli ultimi emozioni, era che se no, poi Montale si ripete, però mia moglie credeva in Sant'Antonio che fa ritrovare gli ombrelli smarriti, e dice, ah, benissimo, e gli darà tutto. Così anche qui è vero, fatto vero che Montale racconta nella sua poesia, ecco, guardiamo questi ultimi fatti fino a quest'ultimo, appunto, a questa serie di fatti post-mortem, non è un miracolismo, sono fatti che suggeriscono una prospettiva di bene. Ho finito, grazie. Tra pochi minuti torno a casa, a Venezia, perché domani pomeriggio devo parlare a Treviso e domani sera a Noale. Ma dopo domani sono qui a Merignano, dove vado appuntamento. Perché ripeti che i ricordi erano unici. Comunque, scherzi a parte, quando si incontra una bellezza così, come si passa le ferie? Loro amici, grazie della frase, e che sia proprio al godimento di cui avete fatto esperienza, se l'avete fatta, perché voi lo portiate, perché siete voi a portare i vostri amici in mostra. Ci sono le guide che ho preparato, alcune sono qui, ma su certe cose sarete voi a portare i vostri amici, e questo è ancora più bello. Chi invece prendesse i libri, come al solito, come le altre volte, li firmo con penna verde, vi ricordate perché, vero? Stasera mi hanno fatto mangiare del melone bianco, delle fragole rosse, se vi fosse stato anche un po' di figli, ho pensato, bianco fede, rosso carità e verde speranza. È proprio così, per questo firmo con penna verde. Ecco, c'è speranza, amici, tanti dicono è finita, in Occidente è finita, no, finché a me si sente così, con gli occhi che io vedevo, se i tuoi, c'è speranza. Buonanotte.